Fratelli, il versetto che ha letto Renata emerge. Ora chi che può, leggilo per favore.
A colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui c'è la gloria nella Chiesa e in Gesù Cristo, per tutte le età, nei secoli dei secoli.
E questo è già un culto di per sé, perché il Signore non manca mai di stupire i Suoi figli, li stupisce sempre, ma non li stupisce con dei giochi, con delle... li stupisce con una verità disarmante, con la via che cambia davanti ai tuoi occhi, senza che tu sai come può cambiare. Apre le porte, chiude le porte, cambia i cuori di chi è di fronte a te. Mette sulla tua strada delle persone che ti parlano della sua santa parola, che ti parlano con amore vero e con sincerità, con onestà intellettuale. Ecco, questo è un culto. Noi dobbiamo rendere un culto in spirito verità, perché c'è scritto che il Signore cerca tali adoratori. Dobbiamo tenere ben presente questo, perché se no rischiamo di fare veramente un rito, una religione, e vedremo con l'aiuto del Signore cosa anche pensano gli ebrei del cristianesimo, diciamo, tradizionale, storico. Ho letto delle cose del Rav di Segni, quello che ha fatto la tradizione in italiano della Bibbia ebraica, dopo più di 100 anni che non veniva fatta una tradizione. Ecco, questo è per introdurre, che il Signore veramente ci dia il timore di Lui, della Sua parola, della Sua presenza, il rispetto che gli è dovuto. Allora, oggi leggeremo Genesi, capitolo 1. I versetti dall'1 al 5. Poi leggeremo Deuteronomio 32-47. Poi Matteo 24-35. E infine il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, i primi 14 versetti. Inizio io dal Vangelo di Matteo, leggo il versetto al capitolo 24, versetto 35. Allora, Genesi, primi 5 versetti del capitolo 1, Deuteronomio 32, 47, Matteo 24, 35 e il Vangelo di Giovanni 1, dall'1 al 14. E nel libro di Matteo c'è scritto questo versetto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Forse c'è qualche fratello che vuole leggere.
Nel principio Dio creò i cieli e la terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno, e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno.
Deuteronomio 32-47, qui è Mosè che parla, il cantico di Mosè, quando gli ebrei stanno per entrare in Canaan. E dice così: poiché questa non è una parola senza valore per voi, ma è la vostra vita, e per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese che entrate ad occupare passando il Giordano. Amen. Poi vediamo Giovanni, che è un volontario, per Giovanni 1, 14, versetti. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo che stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma nati da Dio. E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di un unigenito dal Padre.
Sono versetti, poi siamo prima darci. Versetti veramente meravigliosi. In principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. E poi dice, ma poi ho voluto, il Signore ha voluto che fosse una persona che testimoniava di lui, e che questa persona è stata nel passato i profeti, in questo caso Giovanni. E dice, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, dice, l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di Dio, sono nati da Dio. Bene, quando io ho iniziato a interessarmi delle scritture, a leggere, a frequentare gli studi, c'è stata una persona che mi diceva, ma chi è che dà autorità a chi vi spiega la parola? Chi è che dà autorità? La risposta è tua. È Dio stesso che dà autorità a coloro che credono in Gesù di diventare figli di Dio. Vedete come la parola di Dio è lontana dai pensieri umani, che sono proprio terra a terra, vedono solo questa altezza, il proprio naso, altro che miopi, sono proprio ciechi, o per dire anche ottusi. Perché chi è ottuso? Ottuso è quello che guarda con un angolo ottuso alla vista, e l'angolo ottuso alla vista corta. Perché guarda solo qui, la sua testa gira solo così. Invece chi è acuto, Falco e l'Aquila che hanno visto acuto, guardano lontano. Quando un'aquila vede dal cielo una preda, la individua in mezzo al bosco, in mezzo alle montagne. È lo stesso il falco che si tuffa in acqua. Ecco. Veniamo alle riflessioni di oggi. Con l'aiuto del Signore, veramente queste possono essere parole che ci danno vita e speranza vera. Gesù dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Egli parla del cielo che vediamo, perché sappiamo che Gesù qua proferisce una parola profetica, perché parla degli ultimi tempi, in cui sta scritto, dove sta scritto anche nella Bibbia, che negli ultimi tempi i cieli passeranno stridendo e gli elementi che sono sulla terra prenderanno fuoco. La terra e le opere che sono in esso verranno bruciate. Ed è il momento in cui il Signore ritornerà, prima per regnare con un regno millenario, poi per stabilire una nuova creazione, dopo il giudizio che colpirà tutti gli uomini, chi per la risurrezione e vita eterna e chi invece per un'infamia eterna, per un giudizio eterno, senza appelli. Molte persone famose, intellettuali, persone molto intelligenti, nella storia hanno voluto screditare la Bibbia, che noi sappiamo per certo, perché il Signore ce lo rivela, non perché siamo intelligenti, che è parola ispirata di Dio. È parola di Dio ed è infallibile la scrittura. Questo lo credono anche gli ebrei, non crediate. Queste persone, però, della storia, che hanno voluto attaccare con le loro filosofie, i loro ragionamenti, ce ne sono anche alcuni ai tempi moderni, che su YouTube si trova di tutto. Si trova anche questi personaggi che dicono che il re Davide non è mai esistito, che Gerusalemme è un mito, che lo Stato di Israele è un mito, quello antico del re Davide. Perché? Perché non vogliono riconoscere l'autorità di Dio sulla creazione, sulla storia degli uomini. Queste sono persone false. Magari saranno dei bravi studiosi, però che si limitano a studiare quello che è il loro argomento e non entrare in ambiti che non gli è dato. Perché il Signore non gli ha dato autorità di diventare figli di Dio a queste persone. Magari gliela potrà dare in futuro, ma ci deve essere un cambiamento. Questo non lo possiamo sapere. Però dice anche la scrittura che si vede dalle opere che uno è diventato credente, oppure no. Giacomo ci insegna. Queste persone nella storia, mi riferisco al periodo dei lumi, agli illuministi, sono tutte morte, hanno lasciato sì i loro scritti, però di loro non viene nessun ricordo, se non quello che viene insegnato a scuola, giustamente perché fanno parte della cultura occidentale, ed è giusto che si sappiano queste cose. L'illuminismo, ne è detto anche il periodo dei lumi, cioè della ragione. In questo periodo sono nati molti filosofi. Però queste probabilmente non sono filosofie e idee che hanno fatto del bene all'uomo, perché sappiamo cosa è successo poi nel periodo del lume in poi. Ci sono state guerre, rivoluzioni, c'è stato il nazismo, c'è stata la Shoah. E quindi questa benedetta ragione dell'uomo cosa è servita? A innalzarla al di sopra di tutto. Queste probabilmente erano delle utopie, e dal punto di vista delle idee, del ragionamento, possono avere un loro senso. Però il presupposto era sbagliato, perché si fondavano sulla ragione umana. Però la ragione umana è fallace, perché fallace l'uomo. Loro sostenevano che ci volesse una perfetta tolleranza. Vediamo quelli frutti che porta la perfetta tolleranza, di cui la nostra terra, l'Unione Europea, si fa paladina. Vedete il caos in cui siamo piombati. La perfetta tolleranza, come sostenevano queste persone, è solo un'utopia. Non può esistere. Sì, è vero, siamo tutti esseri umani. Tutti discendiamo da Adamo ed Eva. Per chi crede così, perché il primo uomo e la prima donna sono stati Adamo ed Eva, e poi di seguito, come ci spiega la scrittura, tutte le genealogie ha portato alla divisione Sem, Cam e Yafet, che hanno portato allo spargersi dell'uomo sulla terra. Però sappiamo, perché la scrittura ce lo insegna, che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. E il Signore stesso ci insegna, leggendo nella sua parola, che il bene e il male non possono coesistere tra di loro. Così come la luce non può coesistere con le tenebre. Però vedremo cosa dice qua Giovanni. Le tenebre non hanno sopraffatto la luce. Giovanni 1. Quello che è meraviglioso, che veramente deve far gioire, anche riflettendo su queste cose, colui che si dice credente, i credenti, è che la parola di Dio è arrivata fino a noi intatta. Come testimoniano le scoperte archeologiche, i rotoli del Mar Morto, le grotte di Qumran che siamo andati anche, siamo stati in Israele, abbiamo visto il rotolo del libro, nel Museo del Libro a Gerusalemme. La Bibbia è un libro perfetto, la parola di Dio è un libro perfetto e straordinario, che non ha contraddizioni al suo interno. È stata scritta da 40 persone diverse, che per lo più non si conoscevano tra di loro, in un arco di tempo di 1400 anni circa. E queste persone erano distanti tra loro per epoca storica, per idiomi, avevano tutte lingue differenti. E per luogo di provenienza. Venivano dalle parti più disparate del Medio Oriente. Però questo libro, così discusso, e si dice che la Bibbia è il libro più tradotto, ma è il libro letto peggio in tutta la storia della Terra. È il più tradotto e più diffuso di tutti, ma è quello che è letto peggio di tutti. Però questo libro, che è così discusso e messo in discussione ancora oggi, con degli attacchi veramente diretti alla parola di Dio, si vedono nei mezzi di comunicazione, in queste riunioni, tra virgolette, intellettuali. Però guarda caso che chi è onesto, io ho sentito una conferenza fatta a Roma, ci sono degli intellettuali onesti, che mi hanno passato Renata, e questi intellettuali dicono che il cristianesimo adesso, quello della Chiesa Cattolica, che se uno va a vedere in fondo non è cristianesimo, è diventato una cosa sociale, una ONG. Ed è vero questo, perché queste persone, pur essendo intellettuali, sono oneste intellettualmente, ragionano in modo sano. Però questo libro è così discusso e così osteggiato da cosiddetti, dalle persone per bene, è l'unico libro che può riscattare l'animo umano. Può fortificare il nostro carattere, può farci crescere come uomini e anche come donne, guarirci, può guarirci veramente dalle ferite che abbiamo nella vita, dai nostri mali. Le ferite non sono solo i mali che ci fanno gli altri, ma anche il peccato che noi abbiamo fatto. Perché è bello pregare per gli altri, ma prima di tutto ogni credente deve pregare per se stesso, perché deve essere onesto nei confronti di Dio. Non puoi avvicinarti a Dio se c'è un interdetto, qualcosa che impedisce la comunione con Dio. Non possiamo fare questo, perché se no ne pagheremo le conseguenze più dure, perché il Signore è giusto. Il Signore è perfettamente buono, però è anche perfettamente giusto. L'interdetto va tolto, quello che cioè ci fa stare lontano da Dio va tolto, rimosso dalla nostra vita. E lo sappiamo cosa sono le cose che ci fanno stare lontano da Dio. Perché lo sappiamo? Perché non siamo tranquilli. Perdiamo la tranquillità, rispondiamo male ai fratelli o alla moglie o al marito. Facciamo un fracasso per un nulla. Però anche l'unico libro della Bibbia, oltre a farci del bene, perché ci può cambiare l'anima, il carattere, tutto, è l'unico libro che ci parla di una speranza vera. Ed è molto attuale la scrittura, è molto attuale, è un libro che non passerà mai di moda, perché l'animo umano è sempre lo stesso, è incorreggibile. Ho preso alcune frasi dall'introduzione della Bibbia ebraica, e lo scopo dell'autore della Bibbia è quello di inculcare nel lettore, cioè in noi che la leggiamo, la convinzione dell'esistenza di Dio. L'uomo va istruito, è per quello che usano questo termine in ebraico. Bisogna inculcare nell'uomo la convinzione dell'esistenza di Dio. E che Dio è uno. Gesù stesso non nega questo, perché dice io e il Padre siamo uno. E del fatto che egli ha creato il mondo e l'universo, ha creato tutto quanto. Questo è lo scopo per cui ci è stata lasciata la Bibbia. E questo Dio guida e indirizza gli avvenimenti degli esseri umani. Però lascia l'uomo libero di scegliere se fare il bene o se fare il male. Questa è veramente una differenza abissale. Queste poche parole che non sono tratte dalla scrittura, però sono un'introduzione alla Bibbia ebraica, e sono talmente differenti dalla fede che nutrivano gli illuministi nella ragione umana. Essi dicevano sì di credere in Dio. Credevano in Dio come un architetto universale, come fosse un geometra che aveva disposto tutto. Ma che però, secondo loro, era lontano dagli esseri umani e non poteva intervenire o incidere sulla vita degli uomini. E da qui la famosa frase che molti miti nei tempi moderni possono dire: io sono il capitano della mia anima. Sono persone politiche, leader, che dicono questo. Invece un credente sa dove è il suo capitano, il suo generale. Il suo generale, il più alto grado in comando, il credente sa chi è. Ed è Gesù. Questi filosofi, così come buona parte, che sono vissuti nel 1700, con così buona parte della cultura occidentale, ben pensante, anche ai giorni nostri, mirano solo ad esaltare il prodotto dell'intelligenza umana e della sua inventiva. E questo è talmente lontano dagli antipodi dal credere che ci viene presentato nella Bibbia, nelle sante scritture. E questo credere deriva dal santo timore di Dio che ha permesso a Giobbe di vedere Dio stesso. Adesso veniamo alla vera parte che interessa ogni cristiano umile, e cioè l'adorazione di Dio. Gesù disse in Giovanni 4:23: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio richiede tali adoratori. Bisogna adorare Dio in spirito e verità, perché se no si pratica una religione. E per questo stesso motivo, sempre nell'introduzione della Bibbia ebraica, tali pratiche, che poi sono il cristianesimo secolare, vengono assimilate dagli ebrei a delle ideologie umane. Parlano dei monoteismi come ideologie umane gli ebrei. E non gli darei tutti i torti se vediamo i frutti che hanno portato. Pensiamo alle gravi conseguenze che ha dovuto subire il popolo del libro, che sono gli ebrei, nella loro storia, da parte dei cosiddetti cristiani. Ed è l'odio millenario che si è diffuso a macchia d'olio ancora oggi, che prende il nome di antisemitismo. Sì, loro, gli ebrei, si sono probabilmente allontanati dal loro Dio, che poi è il nostro stesso Dio. Ma per questo ci sono i profeti, c'è la Torah, e ci pensa il Signore in prima cosa. Noi, come ci è stato trasmesso, dobbiamo solo dimostrare amore nei confronti degli ebrei, e non un amore di facciata, ma un amore vero, come fossero parte della nostra stessa famiglia. Perché ogni uomo è responsabile delle proprie azioni e anche delle proprie scelte nei confronti degli ebrei. Provate a pensare quanto sono stati derubati, traditi e massacrati da popoli di cui si fidavano, qui in questa Europa così tollerante. L'Europa che è il frutto del secolo dei lumi. Questa è la storia del nostro Occidente. Fa vergogna veramente al Vangelo. E anche la storia della nostra terra. qua in Piemonte, come mai non ci sono più tanti ebrei nei paesi? Perché sono stati cacciati via tutti, sono stati cacciati via bastonati, nella migliore delle ipotesi. Abbastonati li hanno cacciati via. E chi non se n'è andato, si è integrato, ha dovuto rinunciare alla propria fede. Come mai in tutto il mondo il sabato tutte le donne accendono le candele per lo Shabbat? Tutte le donne ebree, come mai? Questo, se non viene da Dio, non può venire dall'uomo. È una volontà che non muore, perché è la volontà di Dio che il popolo torni nella sua terra, il popolo di Israele. È volontà di Dio, fratelli. Questo dobbiamo renderci conto, perché tanto male hanno fatto i nostri antenati, anche agli ebrei che vivevano nelle nostre terre. E chissà che nelle nostre famiglie magari qualche antenato ha fatto delle ingiustizie nei confronti di qualche ebreo. Non possiamo saperlo. Ma il Signore lo sa questo. Lo sa. È un cristiano che si confronta con queste cose. Deve riflettere su questo. Deve riflettere. Perché deve mettere a posto le cose. Deve mettere a posto le cose prima di dover morire. Deve metterle a posto. Poi non vuol dire andare a protestare di continuo, però vuol dire essere coerenti con quello che insegna la parola di Dio. Il libro di Genesi ci racconta le origini della terra e del cielo, la creazione. In ebraico Bereshit. Nel nostro innario abbiamo riportato al fondo, nell'ultima pagina, al contrario, come scrivono gli ebrei, da destra verso sinistra, il primo versetto in ebraico della Genesi. E voglio leggerlo in onore del Signore e di questo popolo. Bereshit bara Elohim et Hashemaim vet Arez. Che vuol dire: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Arez, terra. Bereshit, in principio, nella Bibbia ebraica, scritto. Barà dal nulla, Elohim, il Signore. Et Hashemaim vet Israel, i cieli e la terra. Già solo questo inizio deve far stare bene il cuore di un credente che ha fatto pace con Dio. La terra, dice la scrittura, era sterminata e vuota, non c'era luce, ma tenebre sulla faccia dell'abisso. Sempre nella Bibbia ebraica, abisso deriva da una parola che in ebraico si dice tehom, che vuol dire, significa, rappresenta la massa informe costituita dalla parte solida e dalla parte liquida fuse insieme. Come fosse una cosa indefinita, una materia informe che non è definita, non è né solida né liquida. E Dio cosa fa? Crea il cielo e la terra, per dire una cosa. All'uomo che pone i suoi piedi sulla terra, Dio gli dice: io all'inizio ho creato prima il cielo e tu la terra, e tu sei posto sulla terra. È come se parlasse a noi, vedete? Non parla al vento, Signore, parla all'uomo. Perché se no non avrebbe spiegato prima il cielo e la terra. Lo Spirito di Dio, c'è scritto, aleggiava. Sempre nella Bibbia ebraica questo termine viene tradotto con librava. Questo l'ho già detto qualche volta, abbiamo già letto qualche volta, però mi piace ripeterlo. Questa è la prima manifestazione della potenza creatrice di Dio. Il suo primo contatto con la materia informe. La radice ebraica di questo termine librare, rappresenta il volo leggerissimo della madre che sfiora appena i suoi piccoli nel nido, come una mamma degli uccellini che vola leggermente senza far male ai suoi figli. Il Signore si muoveva così ai tempi della creazione. E qui si percepisce, ma solo per chi ha gli occhi per vedere e le orecchie che sono attente ad ascoltare le parole di cui parlava Daniela. uno non può ascoltare se non c'è qualcuno che parli. Dio parla, parla all'uomo, è come se parla, e dice, e luce fu. E si percepisce in queste parole veramente la potenza creatrice della parola di Dio. Perché qui non si tratta di luce solare o della luce di una sorgente luminosa, come può essere quella del proiettore. Ma qui si tratta proprio della creazione della luce. È la fonte luminosa. Teniamo presente che prima di allora non c'era la luce. Non c'è mai stata la luce prima di quei momenti, di quegli istanti. Dio separa la luce dalle tenebre. Chiama una il giorno e l'altro lo chiama la notte, per far comprendere che non possono coesistere, devono essere cose separate. Per quello anche, come abbiamo detto giovedì, gli ebrei contano il giorno dal tramonto all'alba. E questo è il primo giorno. E Dio ci ha scritto che la luce era una cosa buona che aveva creato. Dio si compiace dell'opera sua. Ogni uomo semplice, timorato di Dio, vede di fronte alla creazione veramente la mano del Signore che ha fatto tutto questo. Non vede assolutamente l'uomo, non esalta la natura di per sé stessa. Ma sappiamo che le stelle, il cielo e la terra, con tutte le meraviglie che sono contenute, ci parlano veramente dell'intelligenza, della sapienza e della saggezza del nostro Creatore. Egli, il Signore, ha creato ogni cosa con uno scopo ben preciso, un fine e una funzione. Non l'ha lasciato al caso. E poi quello che meraviglia un cuore di un credente è che la creazione è troppo varia perché non ci potevamo minimamente comprendere e avvicinare. È troppo articolata, è troppo complessa e nello stesso tempo dietro c'è un'idea così semplice. Un'idea così semplice e perfetta che sta alla base di tutto. Perché semplice e perfetto è il nostro Signore. Lo ripeto ancora, quasi a stancarvi, che solo avessimo un po' del sano timore di Dio, veramente saremmo annichiliti di fronte alla parola del Signore. Invece l'intelligenza umana è rozza, è senza saggezza, è priva di lungimiranza. Il Signore è lungimirante, dice che la sua parola non torna a lui senza aver compiuto quello per cui lui l'ha mandata. E poi c'è scritto che lui veglia sulla sua parola. Poi c'è scritto che lui porta a compimento l'opera che ha iniziato e perfeziona i credenti. Perfeziona il Signore stesso, cioè li rende adatti alla vita da credente che il Signore desidera per ognuno di noi, perché desidera che torniamo a Lui veramente con tutto il nostro cuore e non solo con le idee, col pensiero. Dobbiamo tornare con tutto il nostro anima, corpo e spirito al Signore. La comunione deve essere totale. E come abbiamo riflettuto l'altra domenica, che quando noi risusciteremo con corpo spirituale, ci sarà la perfetta unione tra la materia e lo spirito del Signore. Gesù si è presentato con corpo differente, perché pensavano di aver visto un fantasma. In realtà lui dice, sono io, toccatemi, datemi da mangiare. Perché diciamo questo? Che l'intelligenza umana è rozza. È molto rozza, fratelli, molto, molto rozza. Perché l'uomo non è che polvere. Polvere che ha avuto il privilegio di essere animata dallo spirito di vita del nostro Dio. C'è scritto sempre in Genesi che ha fatto l'uomo dalla polvere della terra e ha soffiato nelle sue narici un alito di vita. Questo alito di vita è questa parola che nel primo versetto ha creato i cieli e la terra. La parola di Dio ha una forza creatrice, ha uno spirito vitale che noi non possiamo avere, perché siamo terra e terra ritorneremo. Logicamente come? Non come speranza, perché noi abbiamo la speranza di rinascere. Rinascere saremo uniti con Gesù. C'è scritto che lo è ancora vivo, la sua presenza sarà trasformato in un batter d'occhio e incontrerà nel cielo il Signore. E i morti in Cristo saranno i primi a risorgere. Non è questa una buona notizia che fa veramente, spacca veramente con tutte le teorie umane che ci sono state nella storia. Però il fatto di dover tornare a essere polvere è una cosa che dà molto fastidio ai sapienti e agli intelligenti. Di questo mondo, diciamolo, perché il Signore dota anche i credenti che ha timore di Lui di sapienza e di intelligenza, perché procede da Lui e il Signore non dona, mi ha detto tante volte, col braccio corto. Il Signore dona largamente e dona anche l'intelligenza di capire le scritture, di capire le situazioni, di capire i momenti, di capire gli altri che abbiamo di fronte. Però questo te lo dona solo se sei in Lui, se sei nei Suoi sentieri e non nelle tue vie. Se hai fatto pace con Lui, questa pace la vuoi coltivare e mantenere. Perché questo mondo si erge solamente ai giudici di Dio. L'uomo è più buono di Dio, perché tutti questi bambini che muoiono. In realtà, come ho sentito dire a un'attivista libanese che è dovuta emigrare in Germania, perché lei è stata cresciuta con l'odio verso Israele, verso gli ebrei, da tutta la sua famiglia, da tutta la cultura che c'è in Libano, dalle scuole, dagli insegnanti, dalle tradizioni familiari, l'hanno insegnata a odiare verso gli ebrei. Però questa donna probabilmente è una donna onesta. Cosa ha detto? L'ho sentita recentemente, stamattina presto. Ha detto che in realtà a tutti questi che si lamentano di questi bambini che muoiono, poveri bambini, non gliene può fregare di meno delle tragedie del popolo palestinese, delle tragedie dei bambini libanesi, perché sennò impedirebbero a farli diventare scudi umani, impedirebbero, farebbero manifestazioni per questo. È solo ipocrisia. E meno male che ci sono persone così animate da questo spirito di indagare cos'è vero e cosa è falso, perché è uno spirito del credente questo. Un credente non si accontenta della superficialità. Il credente vuole andare a fondo, vuole sapere cos'è vero e vuole seguire la verità e vuole distinguere quello che è falso, vuole separare le tenebre dalla luce come ha separato Dio. C'è scritto anche che il credente si muove come sempre, fosse sempre giorno, non si nasconde. Nella Bibbia Paolo mi sembra che dice: io mi raccomando alla coscienza di tutti voi, come dire, vedete se sono nel vero, lo vedete da quello che, se sono coerente con quello che dico. Però alla vostra coscienza mi raccomando, perché ognuno deve valutare con una coscienza onesta, non può valutare con un secondo fine, perché sennò non è credente. E invece questi intelligenti che comandano al giorno d'oggi tutte le televisioni, comandano sui siti, spopolano sui siti internet, su YouTube, pensano a Dio come un'idea. Ma se un'idea vuol dire che è stata creata dall'uomo, un'idea che fa parte di una società passata ormai. Per loro Dio ha bisogno dell'uomo, l'ho sentito io con le mie orecchie in questi giorni in televisione, la Rai 2. Dio ha bisogno dell'uomo. Questi sono dei preti che parlano. Quasi Dio fosse una creazione dell'uomo. E non il contrario, come ci insegna la Sacra Scrittura, la parola di Dio. E dobbiamo leggere, fratelli, dobbiamo leggere, perché sennò non possiamo sapere che è giusto o sbagliato. Anche l'ebraismo insegna questo. L'uomo ha bisogno di Dio. E lo stesso Gesù ce l'ha insegnato. Bisogna fare molta attenzione, perché queste idee che Dio ha bisogno dell'uomo sono subdolamente inserite in film che poi hanno una visione, una diffusione mondiale. Io mi ricordo di film che parlavano anche degli ebrei, della tragedia della Shoah. Però vedevano Dio come fosse un'idea, una creazione, un bisogno dell'uomo che quindi si crea Dio. La scrittura non insegna questo. Questi che hanno fatto questi film sono dei socialisti, adesso non voglio mettere in politica, però sono delle persone che sono senza Dio, non credono in nulla, se non nella carne, nella loro forza, nella loro intelligenza, nella loro saggezza. Anche in televisione ha detto questo, l'ho detto prima, ho sentito giovedì sera su Rai 2. Una falsità, un'oscenità in bocca a questo prete. Però Gesù ci insegna: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Perché al credente basta le parole che abbiamo letto in Genesi, in Giovanni. E le parole del Salmo 19:1 sono proprio con questo spirito. I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altro. Vedete com'è profonda e saggia la parola di Dio. Il Signore ci può parlare anche nel sonno, ci fa capire, ci svegliamo e sappiamo cosa dobbiamo fare. Perché quando siamo nella nostra cameretta che ci apprestiamo a dormire, il Signore forse si avvicina di più a noi, se noi lo chiamiamo. Perché diciamo che abbiamo bisogno di Lui. Io faccio come c'è scritto: chiusa la tua cameretta, entra nella tua cameretta, chiudi la porta. Io faccio così: entro nella cameretta, chiudo la porta e apri il tuo cuore al Signore che è nel segreto. E il Signore che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Bisogna fare così, non si può fare in altro modo. C'è scritto così, ci ha insegnato così. Queste parole, come il Salmo 19, sono un vero balsamo per l'anima di chi spera in Dio. Ed è la stessa cosa, come ha detto Mosè, nel Cantico di Mosè che abbiamo letto prima, solo un versetto, in Deuteronomio 32, poiché questa non è una parola senza valore, ma è la vostra vita. O fosse vero veramente per ciascuno di noi questo, che questa è la nostra vita, queste parole sono la nostra vita. Le parole di Gesù non passeranno mai, ma come abbiamo letto in Giovanni, la parola si è fatta carne. Nel meraviglioso brano del capitolo 1 di Giovanni dice che nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Prima della creazione, cioè, la parola coesisteva con Dio ed era Dio. E poi ci insegna che in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Non la morte, la vita era la luce degli uomini. Quindi tutto ciò che è luce è vita, e tutto ciò che è tenebre è morte. Questo ci insegna la scrittura. Come la differenza che c'è nel Salmo 1 tra l'empio e il pio. L'empio vuol dire non pio, impius. Era una persona impia. E la scrittura separa sempre tra ciò che è santo e ciò che non è santo, tra chi è empio e chi non è empio. E la vita era la luce degli uomini, che belle parole, e le tenebre non possono sopraffare la luce, perché c'è scritto: e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Le tenebre fuggono quando c'è la luce. Fuggono perché non sono di una natura completamente diversa. Una è l'assenza di luce, invece la luce è la presenza di vita. Dio, nella sua infinita intelligenza, ha mandato prima un uomo, che è Giovanni, a rendere testimonianza alla luce, benché egli non fosse la luce, era solo un uomo Giovanni. E così la parola può fare veramente luce, la parola maiuscola, che è la parola di Dio, Dio incarnato, può fare veramente luce nella vita di ogni uomo. Egli è venuto nel mondo, ma gli uomini non l'hanno riconosciuto, ma solo chi l'ha ricevuto, sta scritto. Dio ha dato l'autorità di cui parlavamo prima, l'autorità di diventare figli di Dio. Cioè, chi crede è opera di Dio, è opera sua. E non crede per volontà di uomini, né per discendenza carnale, per tradizione. Non si crede per tradizione, perché fai parte di una famiglia di credenti. L'auspicio è quello che ogni figlio di una famiglia credente possa veramente abbracciare con tutte le mani completamente la parola di Dio. Il desiderio è quello di ogni famiglia di credenti, di ogni genitore. Però la scelta aspetta ciascuno di noi. Il Signore, come vi ho detto prima, ci lascia liberi. Insomma, chi crede è opera sua, del Signore. Tutti i credenti sono stati creati da Dio. Non come persona fisica, come speranza nuova di vita. Si scopre così veramente il tremendo amore di Dio. L'amore di Dio ci costringe, c'è scritto in una parte della scrittura, ci costringe, cioè ci incanala, ci dirige. Il Signore mette talmente tanti paletti d'amore che noi siamo veramente ingabbiati. E un cuore onesto sa che è ingabbiato e prima o poi si arrende, perché solo questa è la soluzione. Arrendersi a Dio o combattere, andare per la via degli empi. Qui però andrà incontro un giudizio senza appelli. E questo ci insegna la parola di Dio. Il tremendo amore di Dio che ha mandato suo figlio, ben sapendo cosa gli sarebbe successo a Gesù, per occupare il nostro posto sulla croce. Perché questo era l'unico modo per pagare il debito che avevamo col Creatore. Rotto questo patto con Dio, da Adamo ed Eva, nel giardino di Eden, dove noi non c'eravamo, però noi abbiamo ereditato questa ribellione. Questo debito che avevamo col Creatore, di ristabilire. C'è scritto che il Signore fece delle vesti di pelle per Adamo ed Eva, perché già lì c'era l'idea che il Signore doveva intervenire per salvare l'uomo, perché l'uomo si vergognava del suo peccato. E il Signore gli ha detto, ci penso io, copro io questi peccati. E non come ho sentito blasfemamente, in modo blasfemo da questo prete dire che ha coperto, ha fatto delle vesti perché questi avevano freddo. Ma cosa ha letto questo uomo? Ma si vergogni veramente. Quando io ero piccolo ti dicevano, pulisciti la bocca col sapone. E quest'uomo dovrebbe veramente pulirsi la bocca col sapone. L'ha detto su Rai 2, l'altra sera. Che avevano freddo. Ma la Bibbia non dice quello, la dice perché parla della vergogna. Adamo ed Eva si vergognavano, avevano paura di Dio perché hanno sentito il vento del Signore, il Signore si muoveva con il suo spirito. E quindi nella Bibbia lo spirito di Dio è rappresentato dal vento, hanno solo sentito il rumore di Dio e si sono spaventati, neanche che l'hanno visto di persona. Si sono spaventati. Perché? Perché si vergognavano, sapevano di essere nudi. Prima non lo sapevano. E questo debito, il Signore ha già voluto darci un esempio della sua bontà e della sua misericordia, perché ad Adamo ed Eva ha fatto delle vesti di pelle. E questo è il significato vero della Bibbia. Non si può parlare della Bibbia senza usare i termini stessi della Bibbia, i principi che sono da lei stessa emanati. Non si può pensare a parlare della Bibbia estrapolando il contesto, facendogli dire quello che vogliamo, perché sennò siamo delle persone religiose. E chi è onesto lo sa questo, lo avverte. Noi, insomma, non dobbiamo più fare nessun sacrificio, e questa è la bella notizia del Vangelo. Sì, il Signore è morto, possono dirti gli increduli, perché è stato umiliato veramente, abbandonato da tutti, il Signore Gesù. Ma il terzo giorno è risuscitato, lui che non ne poteva niente, l'unico che non poteva nulla, che non aveva nessun rapporto col peccato, perché non ha mai peccato Gesù. Era santo, era figlio di Dio. Cosa ha dovuto sopportare per causa nostra, per i peccati di noi tutti e per i peccati di tutti gli uomini di tutte le epoche? Perché il sacrificio è unico ed è valido una volta per sempre. Non si ripete ogni domenica nella comunione, come ci insegna la tradizione. Non si ripete, quella è una blasfemia, non c'è scritto nelle scritture questo. Sì, possono dire che è morto, è stato abbandonato da tutti. In Isaia 53 dice che il Messia non aveva sembianze da piacere, perché era stato deriso, mortificato da tutti, abbandonato. Però sta di fatto che tutti noi gioiamo di questo. Io veramente gioisco nel cuore, perché il terzo giorno è risuscitato Gesù, come dice la scrittura. La pietra pesante che chiudeva il sepolcro è stata rotolata via. I romani volevano chiuderla con una pietra pesante che nessuno poteva togliere, perché non si potesse dire che qualcuno poteva andare di notte a rubare il corpo e gridare al miracolo. Invece la pietra pesante è stata rotolata via. Perché è stata rotolata via? Perché il Signore voleva far vedere agli uomini che il suo corpo non era più lì, non era più dentro quel sepolcro. E solo per questo motivo, se crediamo in questo veramente, con tutto il nostro cuore, allora possiamo, siamo certi, sappiamo che se ci rivolgiamo a Dio, a Lui, Egli ci risponde, perché è un Dio che ci ascolta, di cui possiamo veramente aver fiducia. E sappiamo che ci risponde perché non è un idolo morto, che ha orecchi ma non sente, come dice la scrittura, occhi ma non vede, perché questo è un fantoccio creato dagli uomini, muore immagine, fantoccio delle sembianze umane. Per quello che la Bibbia proibisce di farsi immagini di Dio. Sempre valido questo comandamento. Così chi riceve Gesù, come detto prima, non nella comunione, come viene falsamente trasmesso e tramandato dalla tradizione in cui siamo nati, ma chi riceve Gesù in verità può adorarlo in spirito e verità, cioè secondo giustizia, secondo la giustizia di Dio e non la tua. Riceve una nuova vita e riceve anche lo Spirito Santo, il Consolatore. Il Signore dice che è una caparra di quello che noi riceveremo in futuro. E che Dio dà questo Spirito Santo a tutti coloro che si ravvedono. Se non ti ravvedi, il Signore non ti dà lo Spirito Santo. O te lo dà, però rimane infruttuoso. Perché il sangue di Gesù è valido, perfettamente valido. E quindi il tuo peccato è coperto. Però tu col tuo comportamento rendi infruttuoso l'opera dello Spirito Santo. Perché continui magari a peccare. E questo può essere un affronto a Dio, che il Signore veramente non ci castighi per questo, perché forse solo lì non c'è più speranza. Ma tutti coloro che si ravvedono, il Signore dà lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo opera. Il Signore opera nella vita e perfeziona la vita di questi credenti. E questo è il lavoro della grazia di Dio nell'anima di chi crede. Ed è paragonabile a una nuova creazione, come abbiamo letto in Genesi, come abbiamo letto in Giovanni 1, perché ne ha la stessa natura, perché il medesimo è l'autore di questa nuova creazione. Dio Padre, che Gesù ci fa conoscere, noi non dimentichiamoci mai che possiamo entrare in queste meraviglie solo grazie a Gesù, perché prima non eravamo il popolo eletto, non siamo mai stati niente, eravamo pagani. In un uomo però che non è sotto la grazia di Dio, cioè che non ha sperimentato il perdono e la misericordia di Dio, perché bisogna sperimentarli per cambiare, fratelli. Bisogna sperimentare la misericordia di Dio, ma il Signore ti dà misericordia se cambi, te la fa vedere questa misericordia. C'è scritto che non ci castiga in proporzione ai nostri peccati, o detto anche in altro modo, secondo quello che noi meritiamo. Non ci ha mai castigati per questo. E lì già la sua bontà, perché se ci avesse castigati per quello che meritavamo saremmo già morti. Chi non ha sperimentato il perdono e la misericordia di Dio non ha iniziato questo rapporto personale con il suo Salvatore, non è insomma nato di nuovo. In queste persone c'è disordine, confusione ed ogni opera malvagia. Pur dichiarandosi credenti, queste persone non comprendono la parola di Dio, perché non gli è dato di comprendere. Il Signore chiude la sua parola. Lo Spirito Santo che ti può aver dato perché un giorno hai creduto, ti sei ravveduto, viene limitato. e tu fai violenza a Dio, mortifichi lo Spirito Santo, se continui in questa situazione. Per loro, cioè coloro che hanno sì creduto, dicono di aver creduto, però rimangono sempre piccoli nella fede, tutto è relativo. Sono ancora nelle tenebre più buie, fratelli. Non possono avere pace perché si appoggiano solo sul loro discernimento, su quello che gli è stato insegnato, e non capiscono che bisogna, non capiscono perché non hanno ancora aperto l'amore della verità, non capiscono che bisogna appoggiarsi su quello che ti dice il Signore nella sua parola, su quello Spirito Santo che ti guida, ti dice vai di qui, vai di là, non andare là, perché là è pericoloso. Queste persone non si preoccupano minimamente di andare a verificare se le cose stanno veramente così come gli vengono dette dai credenti. Però non è così perché ha fatto pace con Dio. Il Signore gli rivela le cose a suo tempo, non quando vogliamo noi. Perché noi non abbiamo volontà di fare, noi dobbiamo solo avere voglia di piacere a Dio. Il Signore ci farà fare le sue opere, le farà compiere. Però il Signore ci rivela le sue meraviglie a suo tempo, perché vuole che cresciamo nello stesso momento. Come gli israeliti nel deserto, non sono andati subito nella terra di Canaan. Ma perché? Perché il Signore aveva pietà di loro, sapeva che si sarebbero spaventati dalle numerose battaglie. Allora li ha fatti girare per 40 anni nel deserto per metterli alla prova, per fortificarli. E così anche al giorno nostro, il Signore ci rivela le cose quando ne abbiamo bisogno. E le prove ci sono, perché ci sono, c'è scritto anche in Proverbi che il Signore prova i suoi figli, li prova. Invece gli empi li lascia andare per la loro strada. Quindi c'è scritto che il giusto viene provato dal Signore, come è stato provato Giobbe. E tutti gli uomini di Giuseppe, un'altra storia meravigliosa. È stato venduto dai suoi fratelli. Chi crede però aspetta il Signore, sa aspettare che il Signore gli riveli le cose e sa anche stare in silenzio di fronte a Dio. Però allo stesso tempo chi crede sa anche gioire per le grandi verità del Vangelo, per la manifestazione della giustizia di Dio. Un credente gioisce per questo. Non può essere così, non può essere diversamente. La giustizia di Dio è il pane dei credenti, è la vera linfa di vita. Così il credente gioisce, abbiamo letto prima, quanti sono belli i piedi di coloro che annunciano il Vangelo. E così il credente sa che il Signore viene a riscattarlo, sa che il Signore viene a proteggerlo, lo sa. Non si agita perché sa che il Signore interviene al momento opportuno. E allo stesso modo chi crede gioisce perché il Signore si è andato a riprendere i suoi. Ha fatto rientrare gli ebrei dalla diaspora nella terra di Israele. E allo stesso modo chi crede gioisce e fa festa, come fa festa nei cieli, fanno festa nei cieli per un solo peccatore che si ravvede. Vedete, fratelli, molte volte il peccato è più di una fortezza. E il sapore che lascia in bocca è quello della schiavitù. Sia ringraziato però il Signore, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, come volevano gli illuministi. Ed è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. 1 Corinzi 1, 21. E a questa cosa siamo stati chiamati tutti. Tutti siamo stati chiamati a questa meraviglia. Poiché il Signore vuole che ogni uomo riconosca, ogni credente, pardon, il Signore vuole che ogni credente riconosca l'opera che Dio stesso ha compiuto nella sua vita e lo vada a ringraziare, ma non perché Dio ha bisogno del nostro ringraziamento, della nostra difesa, o della nostra approvazione. Dio è perfetto, è lui che ha creato tutto. come può dire, dice la scrittura, il vaso al vasaio, perché mi fai così? Come può dirlo? È stato creato da Dio. Il Signore non ha bisogno di essere blandito da noi, però il Signore riconosce un cuore grato. E allora lì interviene la benedizione del Signore. Il Signore sa chi sono i suoi, riconosce un cuore grato, anche in mezzo alle difficoltà. Perché il Signore vuole che lo adoriamo in spirito e verità, e basta. Perché siamo noi che abbiamo bisogno di andare a ringraziare il Signore, fratelli. Siamo noi che abbiamo bisogno di ringraziarlo. Perché vuol dire che ha sciolto questo cuore duro, che era un cuore di pietra, dice la Scrittura, e l'ha fatto diventare un cuore di carne. Siamo noi che abbiamo bisogno di andare a Dio. E non il contrario, come insegnano queste persone malvagie in televisione. Sono persone malvagie false. La loro ideologia, giustamente gli ebrei la chiamano ideologia quella. Hanno ragione gli ebrei. Ha ragione gli segni aver scritto questo nell'introduzione. Perché abbiamo bisogno veramente di tornare a Dio per guarire. E questo, la salvezza delle anime, parla la scrittura. La salvezza delle anime. Perché solo avvicinandosi a Dio, alla sua santità, possiamo comprendere la portata di quanto il Signore, di quanto amore ha avuto e la portata del gesto che Dio ha fatto donandoci suo figlio Gesù sulla croce. E questo gesto ci permette di conoscere Dio e tutte le sue meraviglie. Non vi sono altre parole se non quelle tratte dalle scritture che possono spiegare quello che il Signore ha fatto. E chi è il Signore? Che ci permettono di comprendere il piano di Dio e il suo amore, la sua lungimiranza. Il suo amore come quello di una mamma che librava le sue ali sulla piccola annebbiata. Vedete quanto è sensibile il Signore, quanto è delicato, quanto è amorevole. Però nello stesso tempo può essere netto. Netto, ti può tranciare dal libro della vita in un secondo. Che non sia così per ciascuno di noi. Quindi non si può parlare della Bibbia e spiegarla se non attingendo alla stessa fonte che la parola di Dio, se non usando la sensibilità che ha usato il Signore nei nostri confronti, se non usando le parole che impariamo dalla lettura stessa del testo sacro per eccellenza. Vedete, queste riflessioni insorgono anche per il fatto che le sofferenze ci sono per tutti, ci sono per tutti. Il Signore ci fa sopportare queste sofferenze. Leggevo di questo rabbino di Segni che è nato nel 1878, mi sembra, a Firenze, ed è morto nel 1967 a Torino. È stato un grande insegnante della scuola rabbinica di Torino. A lui si deve la traduzione della Bibbia ebraica in italiano, della Torah. Ebbene, quest'uomo nella sua vita ha dovuto sopportare. Sua figlia maggiore e suo nipote sono state deportate nei campi di concentramento. Non sono più tornati. Non sono più tornati. E lui ha dedicato tutta la sua vita a questo compito che è quello di difendere lo studio della scrittura, della Torah. Lui lo faceva per gli ebrei, giustamente. Ha dedicato tutta la sua vita per questo. Perché vediamo che Dio è ingiusto perché gli ha permesso che sua figlia e suo nipote non tornassero più. E lui l'ha sopportato nella sua vita. Ma l'ha sopportato perché sapeva che Dio vede al di là di quello che noi possiamo vedere. I suoi disegni sono più alti dei nostri. Noi non possiamo comprendere certe cose, ma le dobbiamo accettare per fede. Non possiamo comprendere a volte cosa ci capita nella vita, perché umanamente è impossibile comprendere. Però le possiamo accettare per fede. Le possiamo accettare per fede perché la parola è veramente una parola con valore per noi. Volevo rileggere solo le parole di Mosè, perché questa non è una parola senza valore per voi, ma è la vostra vita. Sia ringraziato Gesù. Nei secoli dei secoli, amen.